Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta.
Buonasera da Maurizio Melis. Oggi è il 12 febbraio, giornata internazionale del risparmio energetico, ma anche data di inizio delle Olimpiadi invernali di Vancouver, dove tra poche ore avrà inizio la cerimonia inaugurale. Fa caldo a Vancouver, a quanto pare, e gli organizzatori, insomma, sono preoccupati mentre camion carichi di neve fanno avanti e indietro dalle piste. Una cattiva notizia dal punto di vista energetico dentro un'Olimpiade che passerà alla storia, o almeno così vorrebbe nelle intenzioni dei canadesi, come la più verde e la più ecosostenibile. Con quasi 7.000 atleti, 10.000 giornalisti e circa 1,5 milioni di biglietti pronti ad essere staccati, manifestazioni come queste hanno evidentemente un forte impatto sull'ambiente. In questo caso, tuttavia, l'organizzazione ha messo la massima cura nel ridurre al minimo l'impatto ambientale di tutte le attività e, laddove ciò non era possibile, ha puntato su interventi di compensazione. Ebbene, per commentare le iniziative canadesi c'è qui di fianco a me Dario Ricci, giornalista sportivo che molti ascoltatori di Radio 24 conoscono come conduttore di A Bordo Campo. Ciao Dario, benvenuto a Mr. Kilowatt.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Dario, io direi, prima di cominciare, un piccolo momento di raccoglimento. Insomma, sono un po' retoriche secondo me queste note, però sono quelle che scandiranno tra poche ore l'inizio della cerimonia.
Eh sì, ma come fai a non emozionarti all'inno olimpico? Poi le Olimpiadi sono un grande business, eccetera, eccetera, ma sono anche quei cinque cerchi, la sfida, il simbolo più alto dello sport mondiale. Quindi insomma, ci sta questo briciolo di retorica.
Ci sta, ed è molto importante che un concetto come lo sport venga messo insieme a un concetto come quello del rispetto della natura. I canadesi poi sentono molto questo fatto. E allora che cosa hanno pensato di fare? Raccontaci qualcosa.
Ma le hanno pensate tutte, proprio perché il realizzare un'Olimpiade ecosostenibile diventa importante non solo per l'impatto ambientale, ma anche perché garantisce un notevole ritorno d'immagine. Beh, qualche episodio in ordine sparso. Pensate, le medaglie di Vancouver sono già un esempio di ecosostenibilità, perché per la prima volta nella storia dei giochi sono state realizzate anche con i metalli ottenuti dal riciclaggio dei componenti di apparecchi TV, computer e altri oggetti di elettronica di consumo. E poi quest'altra che ho trovato...
Tra l'altro saranno anche le più pesanti della storia, evidentemente conviene anche, no?
Sì, beh, insomma, magari se ricavi la medaglia da una lavatrice qualche effetto collaterale c'è, ma l'idea mi è sembrata buona. Poi sentite questa: nel realizzare il nuovo tracciato di sci alpino a Creekside, gli organizzatori hanno scoperto che questo tracciato avrebbe di fatto distrutto una comunità di rane che pre-risiedeva in quell'area. Beh, che cosa è successo?
Non sia mai,
prese le rane, trasferite dall'altra parte della montagna e via ai lavori. Quindi la comunità delle rane
è salva.
Esattamente. E poi mezzi ibridi a idrogeno per i trasporti, riutilizzo di energia idroelettrica, persino i grandi sponsor si sono piegati ben volentieri a questa logica del risparmio energetico. Beh, facciamo un nome, tanto lo conoscono tutti: la Coca-Cola si è convinta a seguire la strada dell'ecosostenibilità, portando a Vancouver nuovi distributori a basso consumo e tute per gli addetti fatte con tessuti ottenuti da bottiglie riciclate.
Qui è importante dire che insomma anche dei piccoli risparmi, ma moltiplicati per un milione e mezzo di persone diventano qualcosa di assolutamente significativo. Tra l'altro questa è forse la prima Olimpiade in cui si fa un calcolo a priori, addirittura credo a partire dal 2003, di quello che è il costo in termini per esempio di emissioni di carbonio di tutta la manifestazione fino alla sua conclusione.
Sì, bisogna dire che già Torino era stata un'Olimpiade attenta a questi aspetti, pur nelle grandi polemiche che aveva suscitato e nella gestione poi complicata dell'eredità olimpica anche dal punto di vista ambientale. Però, come sottolineavamo prima, ormai realizzare queste grandi manifestazioni in prospettiva ecocompatibile garantisce anche un grande ritorno d'immagine, quindi conviene anche da quel punto di vista, oltre che dal punto di vista energetico.
Senza contare che queste strutture, se poi vengono riutilizzate realizzate come dovrebbe essere, hanno veramente dei costi di gestione molto più bassi. Se pensiamo per esempio a tutti gli edifici in classe Gold o addirittura Platinum, che sono abbondanti.
Infatti, tanto per rimanere in materia di metalli preziosi, no? Un altro piccolo episodio che fa riferimento proprio agli edifici. Bene, la copertura dell'Oval, l'impianto per il pattinaggio di velocità Richmond, appena fuori Vancouver, è stata realizzata in legname. Gli organizzatori si sono poi resi conto che questo legname avrebbe dovuto essere distrutto perché infestato dal Pine Beetle, un parassita diffuso nell'America settentrionale che attacca le conifere, che avrebbe devastate sia la copertura sia le conifere vicine. E allora, piuttosto che sostituirlo, quindi producendo inevitabilmente nuovo tagli di conifere e quindi di altri alberi,
l'hanno spostato la colonia dall'altra parte della montagna.
No, non hanno spostato il parassita, hanno in realtà bonificato quel legname, l'hanno guarito e quindi hanno evitato di abbattere altri alberi e salvato la copertura.
Va bene, con questo direi che possiamo concludere. Abbiamo stabilito che i parassiti piacciono meno delle rane ai canadesi. Grazie Dario per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi.
Va bene, domani Mr. Kilowatt torna, parleremo di un nuovo tipo di depuratore che mette i batteri ai lavori forzati. Evidentemente questa sera siamo in tema. Buona serata a tutti.